un certo grado di tensione dopo l'uscita di scena tempestosa del commissario indicato dalla Francia, Thierry Breton, oggi Ursula von der Leyen si appresta a presentare la nuova Commissione europea, nella quale Raffaele Fitto dovrebbe essere vicepresidente. In un'Europa che si sfilaccia su molti temi, a partire da quello dell'immigrazione, la Germania chiude in parte i confini. La Svezia paga 30.000 euro quelli che se ne vogliono andare. L'Ungheria minaccia di spedire bus di migranti a Bruxelles. Oggi è anche il giorno nel quale a Roma si fanno i conti sui prossimi 7 anni per rispettare proprio le nuove regole europee. Il governo deve dare il via libera al cosiddetto piano di bilancio strutturale di medio termine. Da lì si partirà per definire la manovra, mentre ad un provvedimento in discussione al Senato arriva un emendamento che pare introdurre, indovinate un po', una sanatoria fiscale. Questo è 24 Mattino, io sono Simone Spezia e possiamo iniziare.
Enrico Pagliarini alla conduzione. Però, mica male.
Simone Spezia.
Cioè, ma io ero convinta che Simone Spezia andasse a lavorare col monopattino, con la bicicletta. Cioè, siete tanto green e poi non ditemi che va a lavorare con il naftone.
Spezia, non sai più cosa inventarti per aumentare i tuoi ascoltatori.
O per non lavorare.
Ma che Pagliarini. Enrico Pagliarini è un professionista straordinario, ragazzi. Quello fa radio da quando è un bambino, praticamente. Vienici tu al lavoro in monopattino, mezz'ora di monopattino tipo a novembre a Milano con la pioggia. Ma di che stiamo parlando, amica cara?
A genius.
Ed eccoci, care ascoltatrici e cari ascoltatori, per chi si fosse perso la puntata di ieri, stiamo scherzando perché purtroppo, avete avuto occasione di sentire l'ottimo Enrico Pagliarini in diretta qua dalle 6.30 alle 9, perché ho avuto un piccolo incidente di auto senza conseguenze, si sono ferite solamente le macchine. Siamo stati 3 ore e mezza ad aspettare la polizia locale, che doveva arrivare per fare i rilievi. E quindi non sono arrivato. È martedì 17 settembre, sono le 6.33 minuti e 2 secondi. C'è Carmelo Lauricella in regia, Marco Santoro in assistenza e redazione. E voi, se vorrete, come sempre, al 349-238-6666 per i vostri WhatsApp e WhatsApp audio per le vostre voci. Dunque, la nottata in realtà è densa di notizie, perché abbiamo, e lo avete sentito in GR24, questi 6 italiani e altre decine di turisti sono rimasti gravemente feriti in Perù. L'autobus è precipitato da 15 metri mentre scendevano da Machu Picchu. E per rimanere all'America Latina, la notizia che con 83 voti favorevoli e 27 contrari, spostandoci quindi alla politica, la Camera della Colombia ha approvato la mozione presentata che chiede il riconoscimento di Edmundo González come presidente eletto del Venezuela. E poi spostandoci più a nord, le ultime dichiarazioni di Donald Trump, e quindi dall'America Latina agli Stati Uniti, nella notte, su il tentativo di attentato nei suoi confronti, che ormai, del quale ormai sapete tutto, una persona che si è nascosta in un cespuglio per 12 ore con un fucile e nel campo da golf. Ha scherzato Trump: avrei voluto finire la buca. Non è male questa. E poi, vabbè, Dio vuole che io sia presidente degli Stati Uniti. Beh, a me sembra un po' troppo, Cioè, che le divinità si occupino di chi è il presidente degli Stati Uniti, va bene, Anche meno, amico mio, anche meno. E poi, insiste, gli attentati sono stati causati dalla retorica dei miei rivali. Che sicuramente è una retorica dura nei confronti di Trump, per carità, siamo perfettamente d'accordo, ma non è uno che, diciamo, dal discorso morbido Donald Trump. Dunque, che giornata è quella di oggi? Come dicevamo in apertura, è una giornata che contiene due appuntamenti importanti e tutte e due collegati all'Europa, e a vedere così una traccia di fondo che avvolge, se vogliamo, tutto il continente con varie declinazioni, e questa traccia di fondo è quella relativa all'immigrazione. I due appuntamenti importanti: Ursula von der Leyen che presenta la nuova Commissione europea, nella giornata di ieri il commissario francese e candidato alla successione Thierry Breton, come ormai sapete, ha annunciato le sue dimissioni. Macron ha proposto Stéphane Séjourné, che è stato ministro dell'Europa e degli affari esteri nel governo Attal, come commissario europeo. L'uscita dalla rosa dei commissari Breton è stata tra l'altro festeggiata da Orban, Le Pen, Salvini. Breton era stato non solo molto duro con loro, ma ultimamente molto duro con Elon Musk, scrivendo tra l'altro un tweet che non era stato condiviso dalla presidente della commissione Ursula von der Leyen. Breton ha motivato la scelta con motivi personali, poi però ha detto abbastanza chiaramente che von der Leyen non lo voleva nella squadra di governo, e ne è uscito, mi pare di poter dire, abbastanza male, e con anche, detta francamente, con un tweet un po' infantile che mostrava un quadro bianco, e che forse una perfetta testimonianza di un rapporto deteriorato con la Presidente della Commissione europea, che fa sì che questa persona evidentemente non fosse più adatta a far parte di questa squadra. In fondo la Commissione europea deve essere una squadra per funzionare decentemente. Appunto, presentazione oggi con Raffaele Fitto, che presumibilmente sarà vicepresidente. E là poi bisognerà vedere, quando si andrà al voto al Parlamento europeo, come si comporteranno le forze come per esempio il Partito Democratico. Cioè, al Partito Democratico, il Partito Democratico voterà a favore di Fitto, così come all'epoca il centrodestra votò a favore di Gentiloni. Questa è una questione politica aperta, una cosa della quale in questo momento si sta discutendo. Vedremo che cosa succederà da questo lato. Un'Europa, come si dice, è l'altro appuntamento di giornata, che guarda alle politiche di bilancio, guarda all'economia, evidentemente un'Europa per molti versi in difficoltà dal punto di vista della manifattura. Ieri Volkswagen ha annunciato che il taglio di posti di lavoro previsti sono 15.000. Oggi il Sole 24 Ore apre con i dati che sono arrivati ieri dal settore metalmeccanico, è l'indagine trimestrale di Federmeccanica. Il settore ha registrato un calo produttivo tendenziale del 3,4%, c'è il rischio di stop o interruzione dell'attività, anche temporanea, per 4 aziende su 10. Questa la misura della condizione, per quanto poi l'Italia, come sappiamo, abbia dei dati per quanto riguarda l'economia che sono abbastanza positivi. Difficoltà anche per un altro colosso europeo come la Francia, soprattutto dal punto di vista del bilancio, e con un governo che si dovrebbe formare nell'arco di questa settimana, e chissà se c'entrerà proprio Breton, questo non è chiaro. Come si diceva, oggi il Consiglio dei Ministri deve dare il via libera a questo famoso piano di bilancio del quale abbiamo parlato diffusamente, è quello che dobbiamo presentare a Bruxelles e che deve dare l'impronta alle prossime leggi di bilancio. Cos'è il progetto di bilancio? Questo progetto programmatico di bilancio è l'indicazione su dove devono andare i conti pubblici nei prossimi 7 anni, quindi quanta spesa tagliare, come andranno le cose, si presume, dal punto di vista del debito e dal punto di vista del deficit. Qua fatemi una piccola chiosa, una piccola nota. Ricordiamoci sempre che quando parliamo di tutto questo, noi parliamo del patto di stabilità, siamo spesso, leggo delle grida orripilate dicendo l'Europa ci impone, l'Europa ci impone. L'Europa imporrà pure, ma siamo pur sempre un paese col debito pubblico al 150%, 140% circa del prodotto interno lordo. Questo vuol dire che il problema di questo debito va risolto a prescindere da Bruxelles, e non è che se Bruxelles ti dice segui questa regola è quello il punto. Il punto è che dobbiamo ridurre il debito e ridurre il deficit il più possibile, in una condizione che al momento non è drammatica. Apparentemente i dati sulle entrate fiscali sembrano dirlo abbastanza nittidamente. In tutto ciò, sempre sul fronte economico, ma poi ci arriveremo in rassegna stampa, perché poi questa è una cosa che ci pare da approfondire, arriva un emendamento, ossia una proposta di modifica, l'emendamento della proposta di modifica dei parlamentari ad una legge, al decreto omnibus. Questa cosa che esistono i decreti omnibus mi manda, no, sto calmo Carmelo, non ti preoccupare, sto calmo. Però il fatto che esistano dei decreti omnibus nei quali appunto ci si ficcano tutte le cose possibili, addirittura si ipotizza che il bonus Befana, lo scrive oggi Gianni Trovati sul Sole 24 Ore, entri nel decreto omnibus, era quello che prevedeva 100 euro di gratifica a chi guadagna, a chi ha redditi fino a 28.000 euro. Comunque, cosa ci sarebbe in questo emendamento? Di fatto una sanatoria fiscale con delle caratteristiche particolari, poi ci andremo in rassegna stampa, per gli autonomi per il periodo a partire dal 2018 nel caso che aderiscano al concordato fiscale. Qual è il punto? Che forse questo concordato fiscale, ossia la possibilità per queste persone di pagare una cifra concordata, per così dire, o dire al fisco guarda io guadagnerò questo nei prossimi 2 anni, e pagare una cifra concordata di tasse, evidentemente non sta attraendo abbastanza gente, e quindi si sta pensando a un'operazione di questo genere, che sarebbe l'ennesima in tutta franchezza. Però vedremo che cosa succederà. Dunque, l'altro grande appuntamento è questo. Però se consentite, mi sembra che la traccia di fondo di queste ore sia ancora una volta in Europa e in Italia il tema dell'immigrazione. Da una parte la vicenda Open Arms, con la richiesta di 6 anni per Matteo Salvini, il quale ieri è stato intervistato da Porro a Quarta Repubblica, Nicola Porro a Quarta Repubblica, e dice il mio è un processo politico, vogliono colpire il governo Meloni.
Ho capito. Mi sembra evidente che sia un processo politico contro Salvini, contro la Lega e contro il governo Meloni.
Ok, anche contro il governo Meloni.
Assolutamente.
Ma come contro il governo Meloni? Non c'entra niente il governo Meloni.
Lei governava con Conte all'epoca. Stanno provando in ogni maniera a mettere in difficoltà questo governo, che sta ottenendo risultati economici e sociali senza precedenti.
Questa l'opinione di Salvini, posto naturalmente che, lo ricordiamo ancora una volta, questa al momento è la richiesta della procura, cioè non è che c'è un giudizio su, appunto, su quello che è successo nella vicenda Open Arms, per chi si fosse perso qualche pezzo. Parliamo del 2019, quando fu negato il porto a una nave che aveva effettuato un doppio salvataggio di migranti, appunto la Open Arms. Dopodiché il procuratore di Agrigento era salito a bordo della nave e deciso lo sbarco e il sequestro preventivo d'urgenza della nave. Erano stati presentati degli esposti nei confronti del ministro, dell'allora ministro dell'Interno Matteo Salvini. Questi esposti hanno portato all'apertura di un'indagine. Per poter processare Matteo Salvini serviva il voto del Parlamento, e il voto del Parlamento è stato favorevole, compresi pezzi di quel Parlamento che all'epoca, nel 2019, erano maggioranza, e mi riferisco al Movimento 5 Stelle. Questa è una cosa che, devo dire la verità, affascina sempre, no? Però, per carità, poi ognuno può cambiare le proprie idee come vuole. L'Europa e l'immigrazione. La Germania, che da ieri chiude almeno parzialmente i confini di Schengen. La Svezia, come dicevamo nei giorni scorsi, ha annunciato che alzerà drasticamente le cifre, a partire dal 2026, le cifre che intende pagare ai migranti che decidono di tornare nel loro paese. È una cifra che, tradotto in euro, c'hanno le corone svedesi, è 31.000 euro circa, cioè 31.000 euro se te ne torni nel tuo paese. Anche se fuori dall'Europa, per così dire, ieri l'incontro tra Starmer, il premier britannico, e Giorgia Meloni. E qua la cosa interessante è questa, che Keir Starmer è un laburista e quindi teoricamente di sinistra, più a sinistra anche di parti, diciamo, del passato del suo partito, penso a Tony Blair, tanto per dare un'idea, e dice: l'intento comune è di lavorare insieme contro questo vile commercio, di spingere le persone oltre i confini, e c'è un complimento all'Italia per il modello pensato con i centri di permanenza e di rimpatrio in Albania. Su questo direi che possiamo sentire un passaggio di Giorgia Meloni.
E ovviamente al tema del governo dei flussi migratori, del contrasto all'immigrazione illegale di massa, è un tema del quale abbiamo ampiamente discusso questa mattina. Ogni settimana migliaia di migranti attraversano il Mediterraneo per raggiungere l'Italia, per entrare illegalmente in Europa. Molti di loro attraversano anche la Manica per arrivare nel Regno Unito. È chiaramente un fenomeno che interessa tutto il continente europeo. Con il primo ministro Starmer siamo d'accordo sul fatto che la prima cosa da fare sia intensificare la lotta al traffico di esseri umani.
Questo il quadro. Abbiamo lasciato fuori, almeno per il momento, ma poi magari ci torneremo anche con Paolo Mieli, la questione estera, che però la questione soprattutto medio orientale, che è presto detta. Nella notte Benjamin Netanyahu ha annunciato un'espansione degli obiettivi di guerra dello Stato ebraico per includere il ritorno dei residenti nelle aree settentrionali del paese, che, lo ricordiamo, sono evacuate da tempo per lo scontro che c'è con il Libano, con Hezbollah in Libano. Ed è in corso invece uno scontro politico tra il ministro della difesa israeliano Yoav Gallant, che si starebbe opponendo all'avvio di una grande operazione militare proprio contro il Libano, e invece Netanyahu che la vorrebbe fare, e Gallant sarebbe ad un passo dalla sostituzione. Vedremo che cosa succederà su questo fronte. Intanto andiamo a sentire cosa succede sulle strade.
Traffico col
24 mattino.
Il problema è che mentre Stati Uniti, Cina e India stanno aprendo i rubinetti, stanno investendo in politica industriale, in Europa il rapporto Draghi è stato letto, incensato e messo nel cassetto, perché significava fare spesa pubblica comune, sempre per il solito motivo che tedeschi, olandesi e austriaci non vogliono fare debito comune e fare politica industriale comune. Ma a questo punto, quando colmeremo il gap con loro? Mai.
Guardi, non lo so, in tutta sincerità, mi sembra, come dicevamo all'inizio, tutto un po' sfilacciato in Europa, in tutta franchezza. E dall'altra parte le dico che forse il cuore vero del rapporto di Mario Draghi non sono tanto gli 800 milioni, gli 800 miliardi di euro da mettere sull'economia, che, sul quale ovviamente abbiamo titolato tutti, perché è una cosa d'impatto ovviamente, ma la volontà e la necessità di far tornare strategica l'Europa, che è la vera chiave di tutto questo. E quando anche i governi europei se ne renderanno conto, mi pare di poter dire, lo dico con dispiacere, mi sembra che possa essere troppo tardi. L'altro giorno un ascoltatore, anzi la settimana scorsa, quando ci siamo occupati di Sudan, ha detto: ma che ce ne frega di questo posto così lontano? E io capisco che ci possano essere delle reazioni di questo tipo. Le do una misura, caro ascoltatore. Abbiamo appena parlato dell'incontro tra Keir Starmer e Giorgia Meloni, il premier britannico. Consideri che in questo momento a Calais, il luogo della Francia dal quale partono questi gommoni nei quali poi che tentano di attraversare la Manica, arrivare in Gran Bretagna, spesso morendo in mare, ebbene, il 60% dei migranti che si trovano a Calais sono sudanesi. Questo perché è in corso da oltre un anno una guerra tra le forze regolari dell'esercito e delle forze paramilitari, non vi sto a dare il dettaglio, con delle vittime che sono al momento incalcolabili, cioè quelle ufficiali sono 16.000, alcuni dicono 30.000, altri dicono che con le indirette siamo intorno ai 300.000, profughi tra interni e esterni. Interni vuol dire che si muovono all'interno del paese lasciando le loro case, esterni vuol dire che vanno in altri paesi, siamo oltre, ampiamente oltre i 10 milioni, centinaia di villaggi bruciati, stupri di massa, 15 milioni di persone escluse da qualsiasi assistenza medica, 25 milioni con difficoltà di accesso al cibo, 5 milioni sull'orlo della carestia. Questo il quadro complessivo a grandi numeri e per quello che possiamo sapere. Ed è uno dei motivi per i quali ne parliamo, perché è una grande crisi umanitaria drammatica. Irene Panozzo, analista politica ed è stata advisor del rappresentante europeo per il Corno d'Africa. Buongiorno Panozzo e benvenuta ai nostri microfoni. Eccoci qua.
Buongiorno a lei e agli ascoltatori.
Allora, il quadro della situazione adesso è la scarsa attenzione della comunità internazionale, mi pare.
Sì, assolutamente. Il quadro è drammatico, come lei giustamente ricordava, con i numeri che ha appena fatto, e sono numeri forse addirittura parziali, soprattutto per quello che riguarda le vittime, perché in realtà è molto difficile avere accesso al Sudan e quindi è estremamente difficile avere dei dati precisi. Vorrei soltanto aggiungere un dato, che è quello della fame. E secondo le stime delle organizzazioni internazionali e delle agenzie umanitarie che fanno parte dell'ONU, ci sono circa 25 milioni di persone, ovvero la metà della popolazione sudanese, a rischio fame nei prossimi mesi. Quindi una situazione assolutamente drammatica. In tutto ciò, ha quasi un anno e mezzo, perché a metà ottobre sarà un anno e mezzo di guerra, i tentativi della comunità internazionale di portare i due principali contendenti intorno al tavolo per avere quantomeno una cessazione delle ostilità finora sono falliti, perché nessuno dei due sembra avere alcuna intenzione di fermarsi. Entrambi pensano di poter vincere militarmente, ma il Sudan è, anche pur avendo perso parte del suo territorio nel 2011 con l'indipendenza del Sud Sudan, il Sudan rimane il terzo paese più grande dell'Africa ed è 6 volte grande quanto l'Italia.
Oh, sì, ricordiamo, se mi permette, vorrei ricordare tra l'altro agli ascoltatori che forse poi le collocazioni non è che necessariamente se le ricordino, siamo in radio, non possiamo mostrare una mappa, che siamo di fatto il confine nord del Sudan è con l'Egitto, quindi sostanzialmente ad un passo da noi. Il confine est del Sudan è il Mar Rosso, dove diciamo così, a poche centinaia di chilometri, chi va al mare a Mar Salam, tanto per dare un'idea, a poche centinaia di chilometri c'è una guerra di questa ferocia e di questo tipo, e a faccia su quello stesso Mar Rosso che è geostrategicamente particolarmente importante. Mi scusi, solamente questo. Perché è un paese importante anche sotto questo aspetto, no?
Assolutamente, e secondo me questo elemento geografico, se così vogliamo chiamarlo, è fondamentale anche per rispondere alla domanda dell'ascoltatore a cui faceva riferimento prima. Questo paese ha una posizione geografica molto strategica a nord-ovest, giusto per aggiungere, confina anche con la Libia, e una serie di gruppi armati attivi nel Darfur, nella sua regione più occidentale, che ora sono o con uno o con l'altro dei due principali contendenti, hanno per molti anni combattuto anche in Libia come mercenari. Quindi c'è tutto un sistema di vasi comunicanti, se vogliamo, anche con le crisi più vicine, quelle che ci riguardano anche più direttamente. Per continuare, sì, confina con il Chad, e certo, quindi si affaccia su quel Sahel che è già altamente destabilizzato.
Certo, naturalmente.
Per cui rimane fondamentale, sì, risolverlo.
Certo, naturalmente. Allora, noi dobbiamo chiudere. Chad, tra l'altro, lo ricordiamo agli ascoltatori sempre per questioni geografiche, perché non è detto che tutti conoscano esattamente come sono fatti i singoli paesi dell'Africa. Ha un confine gigantesco, appunto, col Sahel e con la Libia, e quindi potete immaginare anche qua di che cosa stiamo parlando. Ci torneremo, perché questo è un tema che non abbiamo intenzione di abbandonare quest'anno, con buona pace di chi se ne disinteressa, e con tutto il rispetto per chi se ne disinteressa, per carità, tutto lecito. Irene Panozzo, analista politica, ex advisor del rappresentante europeo per il Corno d'Africa, le auguro una buona giornata e grazie per questi aggiornamenti. Il GR, a dopo.